come dire, entrambe le virtuosità, potremmo dire, no? Deve avere la capacità di consultarsi, di ricercare, e deve avere la capacità di intuire, di afferrare, di valutare bene ciò che è da fare. Ecco, addirittura ci sono delle virtù attinenti alla prudenza che hanno dei nomi greci e che riguardano rispettivamente appunto il consiglio e il giudizio, no? Si parla della eubulia, la capacità del buon consiglio, consultarsi, di deliberare, e poi di sinesi. Sinesis in greco vuol dire proprio giudizio, quindi la capacità di giudicare. Addirittura si aggiunge a questo la cosiddetta gnome, ovvero la prontezza morale a ricorrere a delle soluzioni superiori laddove non si riesce a risolvere il caso difficile in base ai principi consueti. E talvolta succede, anche i giudici, adesso che c'è il nuovo rito penale, avranno del filo da torcere, no? Comunque, ed anche i giudici talvolta devono ricorrere, quando il codice non basta per le spiegazioni, diciamo così, di un caso particolarmente complicato, che cosa si fa? Ebbene, si ricorre all'autorità superiore, no? Ecco, quindi si interpreta non solo in base a quel determinato testo della legge, ma lo si interpreta da tutto il contesto, per esempio, del codice. Ecco, allora talvolta succede che anche il buon cristiano non potrà risolvere il suo quesito morale in base a principi consueti, dovrà ricorrere a principi più alti. E allora questo si chiama la capacità del giudizio straordinario, che in greco si dice gnome, comunque non ha importanza. Gli atti della prudenza sono sostanzialmente due previ e uno ultimo. I due atti previ sono consiglio e giudizio. Quindi la capacità di elaborare i progetti operativi e la capacità di vagliarli, no? E poi c'è il comando della ragione. Ed è, contrariamente a quello che noi comunemente pensiamo, il prudente non è quello che continuamente chiede che cosa devo fare, che cosa posso fare, ma se faccio così faccio male, allora non lo faccio, meglio non fare nulla perché se mi comprometto allora guai a me, capite? Ecco, generalmente la idea che si ha della prudenza nel volgo è proprio questa, no? Il prudente è il vile per eccellenza, no? È uno che sfugge alle sue responsabilità. Oh, bene che vada, il prudente, l'abile politico, in sostanza, capite? Quello che riesce a, così, a sottrarsi a tutti i processi e tutte le inchieste, capite? A fare l'occhid e via dicendo, no? Ecco, così, no? Bene. Allora, questa è la mentalità del volgo riguardo alla prudenza, no? La verità è che il prudente, come dice già Aristotele, si consulta a lungo, però decide in breve tempo, no? E quando decide, persevera, rimane costante nella sua decisione. È essenziale questo. Ed è un peccato contro la prudenza, è proprio la incostanza. Incostanza, cioè, quando è lecito ovviamente dubitare, capite, quando siamo a livello della deliberazione, ma quando ci siamo fatti un giudizio morale sufficientemente maturo, da quello non bisogna più recedere. Lì la virtù è la costanza. Quindi il prudente sembra può essere addirittura cocciuto, capite? Perché rimane attaccato a quello che ha deciso, no? Bene. Allora, tre atti della prudenza: l'atto del consiglio, che è il primo, l'atto del giudizio e l'atto del comando pratico, no? Cioè, fa questo. Bene. L'atto del consiglio è il primo, vedete? E spesso, come diceva appunto San Tommaso molto saggiamente, no? La stessa saggezza umana, la sapienza umana, l'esperienza umana non basta per orientarci bene, soprattutto dato che la nostra vita non si compie su questa terra, ma è ordinata a un destino eterno, a un destino soprannaturale, no? E allora abbiamo bisogno di un altro consigliere, abbiamo bisogno di Dio stesso che sia nostro consigliere, e questo avviene appunto nel dono del consiglio, dove lo Spirito Santo toglie appunto la nostra ignoranza pratica, no? Ci sono questi doni stupendi, doni intellettuali dello Spirito Santo, il dono dell'intelletto, il dono della scienza, il dono della sapienza e il dono pratico, morale, direi, no? Che guida nella vita, che è il dono un consiglio, il dono appunto del consiglio. Bene. Quindi abbiamo bisogno non solo di consultare la nostra ragione, ma anche chiedere aiuto allo Spirito Santo. Questa necessità di consiglio deriva soprattutto dall'infermità e dalla avversità alla quale l'uomo è esposto nella vita presente. Ed se la nostra vita fosse una vita priva di problemi, se l'uomo non avesse commesso il peccato delle origini, se fosse rimasto nella natura integra, in fondo avrebbe bisogno solo della sua ragione, integra anch'essa, per orientarsi bene. La ragione allora basterebbe perfettamente a se stessa, no? Il fatto che noi abbiamo bisogno della grazia di Dio, non solo per essere elevati alla divina amicizia, ma anche per essere sanati dal nostro morbo, diciamo così, umano, no? Ecco, ebbene, questo è dovuto al fatto che da peccatori abbiamo bisogno di redenzione. Ed è il morbo morale dal quale dobbiamo essere guariti dalla grazia sanante, è appunto la malattia del peccato, no? Ecco. Quindi, ecco perché si collega il dono del consiglio con questa preghiera: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Perché il consiglio che chiediamo allo Spirito Santo è soprattutto questo: come possiamo liberarci dalla nostra malattia? Come possiamo recuperare la nostra salute? Come possiamo ridiventare amici di Dio? Come possiamo salvarci? Come possiamo conseguire il fine ultimo della nostra vita? Come possiamo essere beati? Vedete che cosa ci domandiamo, no? Ecco. E allora, per avere la risposta a questi quesiti, abbiamo bisogno del sostegno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno del dono del consiglio. Bene, quindi il consiglio è richiesto nell'infermità e nella tribolazione, sicché l'uomo, ammalato dal peccato, deve chiedere lume dall'alto in vista della sua spirituale guarigione. I peccatori devono perciò chiedere soprattutto la remissione del peccato. La prima prudenza del peccatore è quella di disfarsi dal peccato. Che cosa devo fare io? La domanda è allora previa ancora è questa: chi sono io? Risposta: sono un peccatore. Che cosa devo fare allora? Anzitutto, al più presto, liberarmi dal peccato. E quindi, come la prima prudenza è quella di chiedere al Signore il perdono dei nostri peccati. Ora, questa preghiera, in modo molto significativo, non chiede remissione dei peccati, ma chiede remissione dei debiti. E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ovviamente è sinonimo il debito e il peccato, non c'è nessun dubbio dal contesto, no? Però perché mai il Signore ha scelto la parola debito piuttosto che peccato? Ed è questo si collega con la realtà, direi, la natura stessa, l'essenza della legge morale, dei comandamenti di Dio. I comandamenti di Dio costituiscono un diritto dalla parte di Dio nei riguardi dell'uomo e quindi un dovere dell'uomo nei riguardi di Dio. Molto importante renderci conto di questo. Un diritto di Dio sull'uomo e un dovere dell'uomo nei riguardi di Dio. Questa è la struttura fondante. Tutti gli altri diritti e doveri dell'uomo derivano da questo rapporto fondamentale in cui l'uomo, riguardo a Dio, non ha nulla di diritto e tutto di dovere. Va bene, care sorelle? Ecco, guai a dirlo ai nostri contemporanei, eh? Vedete, per la verità è quello che dico sempre, no? Ma mi sento adesso con spalle particolarmente irrobustite dal nostro eminentissimo signor cardinale Giacomo Biffi, no? Il quale ebbe a scandalizzare tutto il laicato, non laicato nel senso ecclesiale della parola, ma tutti gli ambienti laicisti della città di Bologna, no? Quando ebbe a dire durante la visita, o poco prima della visita del Presidente della Repubblica Francese, ebbe a dire che la Rivoluzione Francese ci ha regalato solamente la ghigliottina e le stragi di Stato, no? Ecco, ebbene, vedete, io oserei aggiungere ancora che ci ha regalato anche la mentalità perfettamente atea. camuffata però da un sottile umanesimo. Vedete, è qui il punto, e questo è molto importante, sorelle care. Non mi stancherò mai di dirlo adesso che il comunismo sta apparentemente crollando, notate bene, il gioco però non è fatto, capite? Se le ideologie crollano, non è detto ancora che il cristianesimo aumenti, no? Che si ravvivi, capite? Certo, è l'unica speranza che rimane, su questo non ci sono dubbi, capite? Ma non è detto ancora che gli uomini nel mondo capiscano questo fatto, che il cristianesimo, che la Chiesa, che il Cristo sia l'unica speranza dinanzi alle ideologie. Perché vedete, una ideologia è estremamente, non so, è un po' come i virus, è vero, in medicina, io non sono molto esperto in materia, no? Ma se ho capito bene, i virus tentano di camuffarsi, cioè di assumere altre sembianze per sfuggire, è vero, a quei mezzi che sono stati escogitati per debellarli, in sostanza, no? Ecco, vedete? Allora, in questo senso, similmente le ideologie, come si dice, il proverbio dice, il lupo cambia il pelo ma non il vizio, va bene? Ecco, similmente le ideologie cambiano le sembianze apparenti, non cambiano invece la loro anima perversa, no? E spesso, anzi, subentra una alleanza tra ideologia perversa e altre ideologie perverse, no? Tanto è vero che poi, lo sapete bene, l'ideologia marxista è un derivato diretto della ideologia illuminista, sebbene un derivato sconfessato dagli stessi illuministi, no? Allora, quello che costituisce il pericolo dell'ora presente è proprio questo apparente umanesimo, però un umanesimo agnostico, un umanesimo senza Dio, un umanesimo dove al posto di Dio subentra l'uomo. Cioè l'uomo con i suoi diritti, non più fondati metafisicamente in qualcos'altro, ma con i suoi diritti posti come assoluti. Invece, non dico il cristiano, perché questa è una realtà che già i pagani sapevano, capite? Per questo non c'è nemmeno bisogno di essere battezzati, basta avere semplicemente la sana ragione, capite? Per capire che la dignità umana non è assoluta, come non è assoluta nemmeno la persona umana. La persona umana è un riflesso dell'assoluto, ha caratteristiche di assolutezza, ma solo proprio perché è creata da chi è l'unico assoluto, cioè creata da Dio, dipendente da Dio. Quindi in qualche modo tutti i nostri diritti affondano le loro radici nel nostro dovere verso Dio, no? E allora il compito dell'uomo è vivere secondo ragione, in modo tale che vivendo, essendo secondo ragione, l'uomo viva secondo Dio. Quindi in ogni momento della nostra vita noi dovremo, per così dire, orientare la nostra mente secondo la verità del nostro essere umano. Mi piace molto questa espressione coniata dal pontefice, no? La verità del nostro essere umano, vivere sempre all'altezza della dignità umana, della verità dell'uomo, così come è autenticamente se stessa alla luce di Dio. Non è possibile che l'uomo serva Dio disprezzando se stesso. E non è possibile che l'uomo si orienti a Dio disordinandosi in se stesso, come ci vogliono far credere appunto questi fideisti ad oltranza che dicono io servo Dio ma disprezzo la ragione umana. No, non è possibile. C'era nel passato, vedete, è una teoria dei padri gesuiti, è una delle tante che sono interessantissime. Dunque, dicevano, non perché ce l'abbia colma, ma comunque, dicevano appunto che c'è la possibilità del peccato filosofico, capite? Che non tange Dio, no? C'è un peccato che in qualche modo riguarda l'uomo, valori umani, calpesta i valori umani, ma però con un'intenzione di danneggiare solo l'uomo, senza danneggiare Dio, no? Ora vedete, il fatto è che la causa dell'uomo è anche la causa di Dio, capite? Quindi chi se la prende con l'uomo, con la sua dignità, ipso facto, implicitamente se la prende anche con Dio, capite? Quindi non è possibile separare i due ordini di valori, no? Dire qui ci sono i valori umani, qui ci sono i valori teologali. Ora io ammazzo il mio prossimo, però con la migliore intenzione di questo mondo, perché io continuo ad amare il Signore con l'amore teologale. No, non è possibile, capite? Cioè, il fatto di fare del male al prossimo, ipso facto, è un rinegare Dio, no? Perché chi rinega la legge, rinega anche il legislatore. È una cosa molto importante da notare questo, no? Cioè l'importanza della morale per la vita del cristiano. Anche questo non perché la insegno la morale, no, perché sapete, generalmente succede così che gli insegnanti di una determinata materia sono innamorati ad oltranza della materia medesima, no? Ecco, non conoscevo mai un insegnante che non ritenesse la sua materia superiore a tutte le altre, no? Era una cosa amena. Anche sotto un certo aspetto bella, perché si vede che hanno preso a cuore la materia, no? Però talvolta quella parzialità è eccessiva, no? Quindi non per questa parzialità, ma effettivamente, vede, quando si dice, per esempio, bisogna imitare, non so, i protestanti che hanno la sola fede e disprezzano la morale, no? Oppure bisogna imitare gli ortodossi che hanno la pura spiritualità, eppure loro della morale non sanno poi che cosa farsene, in sostanza, capite? E invece si dice, noi cattolici siamo, capite, l'eredità romana, no? Siamo dei giuristi e moralisti nati, insomma, no? Ecco. Ebbene, no, vedete, la morale ha una essenziale importanza nella vita del cristiano. Perché? Perché si tratta sempre di una questione dell'essere. Questa volta non più di quello che si è, ma di quello che si deve essere. No? È interessante, vedete, San Paolo lo dice molto spesso, c'è questa dicitura paolina che presso poco si può tradurre in questi termini: siate ciò che siete già. È un paradosso. Vedete, uno potrebbe dire, come siate ciò che siete già? Se lo sono già, vuol dire che non ho bisogno di sforzarmi di esserlo ancora, no? Invece si capisce, vedete, se noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, ebbene, camminiamo secondo lo Spirito. Quindi, secondo il nostro essere soprannaturale, bisogna anche vivere. Secondo la nostra dignità umana, bisogna anche vivere. Secondo la nostra dignità di figli di Dio, bisogna anche vivere. Quindi la vita, il dover essere, deve sempre corrispondere all'essere che ci è stato dato, per così dire, in partenza. È molto bello in morale come l'uomo, tramite i suoi atti liberi, la morale lo sapete bene che si fonda tutta sulla libertà, l'uomo tramite i suoi atti liberi è in qualche modo il creatore, davvero creatore, in questo imita Dio, è il creatore del suo essere, non dell'essere fisico, per carità, capite? Questo solo Dio lo può dare, noi non siamo in grado di creare nemmeno un moscerino, come dice Sant'Ireneo di Lione, prendendo in giro gli eretici gnostici, no? Che esaltavano l'uomo, cioè, beh, quell'uomo, pensate, se si riesce a creare anche un solo insetto, no, non ci riusciamo, vedete? Quindi noi non siamo creatori dell'essere fisico, ma siamo creatori, per così dire, del nostro stesso essere morale. Ed è quando un uomo nasce, è benissimo, il suo essere fisico è quello, il patrimonio genetico, eccetera, insomma tutto è detto, o quasi, dal punto di vista fisico. Dal punto di vista morale, tutto è aperto. L'uomo può diventare tutto. Può diventare un grande santo, può diventare un reprobo, capite? È possibile tutto, moralmente parlando. E allora quello che faremo di noi dipende interamente da noi. Ecco. Solo che la nostra libertà è interpellata da questo dovere formulato nella legge. Non è una necessità, appunto, di tipo fisico, costrittivo, coattivo. È una necessità di tipo morale che ci invita a vivere all'altezza della nostra dignità. Allora notate, sorelle, come effettivamente questo nostro vivere secondo la legge di Dio costituisce un debito nei riguardi di Dio, un debito. È doveroso vivere la pienezza dell'essere. Chi vive bene vive nella pienezza, cioè ha adempiuto il debito. Chi vive male manca al suo dovere, cioè viene meno rispetto alla misura del suo debito. Vedete che si tratta di una giustizia, no? Tutta la legge di Dio è pervasa da questa struttura della giustizia. Dare a ciascuno quello che è suo. Dare anzitutto a Dio, primo soggetto del diritto, dare anzitutto a Dio quello che è suo. Cioè dargli la nostra ubbidienza di figli. Quindi, chi adempie la legge di Dio, notate la parola adempiere, che vuol già dire una pienezza, no? Che si conforma a quella misura, no? Chi adempie la legge di Dio adempie il debito. Chi non cammina secondo i precetti del Signore, i comandamenti del Signore, viene meno, c'è un difetto, Vedete, c'è un venir meno, quindi entrare in un debito, no? Come proprio nelle vicende, diciamo così, economiche, no? Della giustizia commutativa, se io in qualche modo sono inadempiente nei riguardi degli altri, no? Ebbene si dice che sono in debito nei riguardi dell'altro, no? Così similmente quando noi pecchiamo, cioè veniamo meno al nostro dovere morale, noi siamo in debito con Dio. Perciò essere in debito vuol dire in qualche modo preferire ingiustamente l'adempimento della volontà nostra all'adempimento della volontà del Signore. È doveroso che la nostra volontà si conformi a quella di Dio. Là dove quella conformità non c'è, si entra nel debito, no? Proprio perché il dovere non è stato adempiuto. Bene, perciò i nostri debiti sono i nostri peccati e lo Spirito Santo, tramite gli insegnamenti di Gesù, ci suggerisce in questa preghiera di chiedere appunto la remissione, cioè il perdono dei nostri debiti, ovvero dei nostri peccati. Qual è il motivo di questa richiesta? Anzitutto il primo motivo di questa richiesta è che l'uomo deve essere sempre mantenuto in uno stato di salutare timore e umiltà. È essenziale questo, vedete, dice la scrittura, pare che appunto la Sapienza che dice questo, comunque dice che l'inizio della sapienza è il timore del Signore, no? Il timore che significa proprio umiltà, cioè renderci conto del nostro limite e per conseguenza anche del bisogno che abbiamo di Dio. L'abbiamo già commentato all'inizio, no? Questo atteggiamento religioso, collegarci con Dio, sottometterci a Dio, quindi riconoscere la nostra pochezza, la nostra limitatezza, no? Ecco, bene. Allora, l'uomo, proprio per avere un rapporto ordinato, buono con il suo Dio, deve continuamente essere mantenuto in stato di timore ed umiltà. Infatti vi erano i pelagiani che presuntuosamente dicevano che l'uomo può vivere su questa terra evitando da sé tutti i peccati. Quindi l'uomo ha il vigore di ragione, ha la virtù, e se non ce l'ha, se la acquista tramite gli esercizi ascetici necessari, no? Comunque l'uomo con le sue sole forze può evitare tutti i peccati. Se poi Dio gli dà una mano con la grazia, è tutta bontà sua, capite? Ma non è che l'uomo ne abbia strettamente bisogno. Questa è la mentalità pelagiana. La mentalità cristiana ortodossa invece è quella che l'uomo ha bisogno profondamente di Dio. Perché? Ebbene, perché l'uomo è peccatore. E quindi, essendo peccatore, la sua mente in partenza è gravata dal peso del peccato. Vedete, chi è in peccato mortale non può a lungo andare, a meno che non chieda perdono a Dio, non può a lungo andare mantenersi privo di un altro peccato mortale, cioè cade quasi di suo peso in un altro peccato mortale, in un altro ancora, a meno che non consegua la remissione del debito. Similmente vale per i peccati veniali, questo ci concerne tutti, anche se ci sforziamo di vivere in stato di grazia, capite, no? Ecco, siamo comunque in stato di peccato veniale, quindi la nostra mente non è così raccolta in Dio, non è così slanciata verso Dio fine ultimo soprannaturale come dovrebbe esserlo. Allora, per il suo stesso peso, per la sua stessa intrinseca, endemica distrazione, la mente è portata a distrarsi ancora nei singoli atti che pone in seguito. E quindi, di volta in volta, l'uomo ricade nei peccati veniali, almeno, no? Quindi non c'è su questa terra nessun essere umano che abbia avuto, tranne Gesù e Maria, Madre sua Santissima, non c'è nessun altro essere umano, per quanto santo, che non sia stato un peccatore, almeno un peccatore veniale, no? Quindi il dono di poter evitare tutti i peccati è stato dato solo a Cristo, che ricevette lo Spirito Santo oltre ogni misura tramite la grazia dell'unione ipostatica, ed è stato dato alla Beata Vergine Maria, che, come dice la Scrittura, è piena di grazia, che caritomè, no? Colei che sola ha trovato grazia agli occhi del Signore, no? Altrimenti ogni santo, anche i più grandi santi, sono incorsi in qualche peccato, almeno veniale. Perciò ogni uomo, per quanto santo, ha bisogno di formulare questa richiesta del Pater: rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. E San Giovanni, prima lettera, dice queste parole terribili e molto molto significative, no? Se diciamo di non avere peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Vedete, quindi il primo atteggiamento che l'uomo deve assumere davanti a Dio è quello di riconoscersi peccatore. E anzi, paradossalmente, più l'uomo sarà santo, più avrà la coscienza della grandezza di Dio e quindi del proprio peccato. L'umiltà aumenta con la carità, capite? Perché più si sa chi è Dio, più si sa chi è l'uomo, cioè più si ha l'avvertenza della nostra pochezza. Pensate che agli occhi di Dio persino i suoi angeli non sono puri, e noi altri uomini pretendiamo di esserlo, capite? Vedete? E i santi avevano questa consapevolezza. E San Domenico, pensate, no, alle tre flagellazioni, no, una era amministrata a lui, povero peccatore, capite, no, proprio perché si riteneva un grande peccatore. Invece ha rimesso le care, vedete, questa consapevolezza del peccato è qualcosa che si è molto perso nel popolo cristiano. La consapevolezza di proprio di essere irretiti nel peccato, no? Che proprio fino all'ultimo respiro noi rimaniamo peccatori, con il fomite del peccato, che il giusto persino pecca 7 volte al giorno. Questa consapevolezza è pressoché sparita. Certo, la coscienza del peccato, notate, per non cadere in esagerazioni, è chiaro, la coscienza del peccato si colloca su 2 piani. Uno è il piano, diciamo così, dell'esame obiettivo di coscienza, e lì è bene distinguere lucidamente tra i peccati più gravi e meno gravi, no? È evidente che uno che ritiene tutti i peccati ugualmente gravi è uno scrupoloso, in sostanza, capite? Perciò è chiaro che ci saranno peccati meno gravi, peccati veniali, e poi sì, ci saranno anche peccati veramente gravi o mortali, e questo va ben distinto, no? E talvolta può anche succedere che uno si senta anche relativamente privo di peccato, capite? Nel senso di dire, beh, insomma, oggi ho vissuto una giornata serena, no? Capite? Beh, può succedere. Però poi c'è, al di là di questo, una consapevolezza molto più profonda, cioè la consapevolezza, oserei quasi dire, esistenziale, vedete, di essere peccatore. Entrambe le coscienze ci devono essere, no? Sia quella lucida, obiettiva, che mi dice, vedi, oggi hai fatto questo, questo, quest'altro, no? La lista, no? Come dicono alcuni che se la prendono con la confessione, dicono la lista della lavandaia, capite? Ben venga, benedetta quella lista, capite, care sorelle, no? Come la lavandaia ha bisogno, no, di sapere che cosa bisogna pulire, no? Così anche il confessore, capite, presenta questo poi alla misericordia di Dio in Cristo, no? Bene. Allora, e soprattutto il fedele, no? Che si confessa bene, che fa bene l'esame di coscienza, e bene conosce se stesso, e sa dunque anche correggersi, no? Ecco. Però al di là di questa consapevolezza di quello o quell'altro peccato, con le sue circostanze, la sua entità, la sua gravità, eccetera, è necessario riconoscerci peccatori, per così dire, strutturalmente, capite? I santi questo lo sapevano, oggi quella consapevolezza si è pressoché persa del tutto, no? Poi dopo il pomeriggio cominceremo un pochino da questo, ma sono cose sconcertanti, capite? Io ve lo dico già, no? Ma ci soffro enormemente quando sento certe confessioni pelagiane, inavvertitamente pelagiane, gente che viene, padre, sa, io sono una persona per bene, io ne vero da confessare non ho proprio nulla, ne vero io da 5 anni sì non mi confesso, ma non vengo, sa, perché non ne sento il bisogno, e via dicendo, capite? Quando uno dice così, allora c'è proprio da rabbrividire, cioè vuol dire, capite, che lì il peccato, la malattia si è talmente incancrenita, no? Capite che non se ne esce più, cioè non ha nemmeno la consapevolezza, insomma è divenuto, come dice la lettera agli ebrei, un disperato, no? Nel senso proprio che la mente è ottusa, no? Il peccato c'è, ma uno non se ne rende più conto, no? Quindi capite, quando uno dice non ho peccato, non è questione di non aver peccato, è questione solo di non averne coscienza, ed è molto grave questo. Bene, a Allora giustamente il Signore Gesù con questa preghiera "rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori" ci insegna l'umiltà, il timore di Dio, prendere coscienza con compunzione di cuore di essere profondamente peccatori per poi conseguire la misericordia del perdono. Bene, grazie Signore.